Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla presentazione dei ricavi netti preliminari al 30 giugno 2020 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci, bentornati a tutti, buonasera, investitori, analisti, giornalisti. Innanzitutto spero che stiate bene perché questo è il primo grande tema di oggi, di questo momento. Questo appuntamento lo trovo forse il più importante, direi, della nostra storia. Noi abbiamo 42 anni di storia quest'anno e dal 2012 quotato in borsa, quindi è il più importante. Unicamente dovuto a questo straordinario momento dell'umanità. Siamo chiaramente tutti presenti come sempre qui in Solomeo. Vorremmo svolgere questa call in un modo direi quasi inconsueto, che io definisco a rovescio, e cioè partire da un progetto decennale 2019-2028, pianificazione dettagliata del 2022, pianificazione molto dettagliata del 2021, dettagli sul secondo semestre con il momento che stiamo vivendo, dettagli sul primo trimestre 2020, per fortuna passato da 10 giorni, ultimo e importantissimo il magazzino, la produzione in sovrappiù del primo semestre e della sua destinazione. Prima di iniziare, vorrei ricordare a tutti una cosa importantissima. L'azienda ad oggi è la stessa azienda del 28 di febbraio. Vi è un solo cambio. Luca e Riccardo sono ufficialmente CEO, il primo esterno alla famiglia, il secondo interno alla famiglia. Io sono presidente operativo e direttore creativo. E vi comunico questo che mi piace molto, perché mi pare quasi che dia una grande vitalità e prospettiva all'azienda per il futuro, perché io ho 66 anni e Luca Riccardo 1,39, 1,41, diciamo 40 anni di media, dai. Importantissimo, avevamo 2.024 dipendenti fino al 28 febbraio, noi oggi siamo 2.024 dipendenti, di cui 1.000 in Solomeo, il resto nelle boutique nel mondo. Siamo tutti al lavoro. In Solomeo abbiamo fatto prima del rientro a tutti indistintamente i due test, sia sierologico che i tamponi. E insieme all'Università di Perugia, che ha analizzato questi, abbiamo stabilito che questi test saranno fatti sino alla fine della pandemia. Quindi, chi arriva da fuori, oggi abbiamo avuto il consiglio, esempio vi dico, sono arrivati tutti i nostri stimati consiglieri, chi non aveva test ha fatto il test, chi aveva fatto il test ha fatto la verifica, chiamiamolo il richiamo, attende un'ora circa e poi entra in azienda. Questo secondo noi ci fa lavorare con un po' più di serenità e consentitemi, ci protegge eventualmente da ricadute, nel senso che in tutta la nostra storia abbiamo trovato quattro ragazzi giovani positivi, asintomatici, e questo ci dà la possibilità, insomma, di identificare eventualmente il caso e prendere provvedimenti. Altra cosa importantissima, voi direte stasera sentiamo molte volte importantissima, però vi vorrei dare i grandi temi, ve li vorremmo trasmettere. Dal primo giorno di chiusura dell'azienda abbiamo stabilito che il tempo a disposizione doveva essere tassativamente 40% al 2020, 60% per tutti i progetti 21 e 22. Quindi veniamo adesso al primo progetto decennale 2019-2028. Quindi non vi è nessun cambio di programma nel nostro progetto di crescita decennale. Vorremmo arrivare al 28 avendo raddoppiato il fatturato dal 19 e con un EBITDA medio tra il 17 e il 18%. Considerate una cosa importante, fra il 2000 e il 2019 siamo cresciuti di media 11.2-11.3, ma dalla nostra nascita dell'azienda nel 78 al 2000 siamo cresciuti intorno al 12%, quindi un per l'altro, quindi questo è il nostro progetto di crescita. Vorremmo rimanere un'azienda identificata in ready to wear di lusso assoluto, uomo, donna e bambino, e il nostro fatturato dovrebbe essere sempre 85% ready to wear, 15% accessori, con tutta la produzione unicamente in Italia, come lo è oggi, e con unica sede in Solomeo. E vorremmo essere qui, speriamo, non io chiaramente, ma specialmente voi più giovani, per chissà quanto tempo. Vogliamo seguitare ad investire in questo grande progetto di umana sostenibilità, che alla fine potremmo, diciamo, riepilogare in il grande tema del clima e delle emissioni, che non è cambiato da prima di questa pandemia, il grande rapporto con la terra e gli animali, che forse questa pandemia qualcosa ci aiuta, e vorremmo avere grande attenzione alla cura dell'essere umano, perché questo è il grande tema della vita. Quindi nel complesso vorremmo seguitare a credere in una sana ed equilibrata e sostenibile crescita. Dice, ma che cosa è cambiato? Ecco, secondo me, secondo noi, un cambio forte vi sarà nel prodotto. In che senso? Ognuno di noi, e specialmente i più giovani, si domanderanno, dov'è prodotto? Come è prodotto? Abbiamo recato danni al creato? E quindi questo sarà determinante per il futuro, perché io credo che torneremo ad, diciamo, non a consumare, ma ad utilizzare quello che la terra ci dà e a ritrovare questo grande equilibrio tra il profitto e il dono, che è quella cosa, secondo me, di cui il creato ci ha chiesto aiuto, perché credo che questa pandemia sia una sorta di disputa fra la biologia e il creato. La terra ci ha chiesto aiuto. Pianificazione del 22. Ecco, abbastanza direi dettagliata. Immaginiamo una crescita di fatturato di circa il 10% rispetto al 21. Pensiamo di tornare a un EBITDA intorno al 17%, quindi vicino al nostro standard. Pensiamo di tornare ad investimenti vicini al nostro standard dell'8%, con dei dividendi intorno al 50% dell'utile, come di consuetudine. Nel 2022 vorremmo aprire solo 2 o 3 negozi, ampliarne importanti 3 o 4 nel mondo. Vorremmo che quest'anno fosse un ulteriore, totalmente riequilibrio della posizione finanziaria netta, e onestamente questo ci pare sostenibile per tutte le strutture che abbiamo oggi. Adesso veniamo al 2021, più vicino a noi. Quindi abbiamo una pianificazione che ancora una volta definiamo importantissima. Abbiamo chiamato questo 21 anno del riequilibrio. Noi vorremmo crescere intorno al 15% del fatturato rispetto al 20, poi quando andremo giù vi daremo il 20. Vorremmo avere un EBITDA intorno al 13-14%. Vogliamo investire circa il 6% nell'anno a venire, unicamente perché circa l'1-1,2% lo stiamo utilizzando in questa seconda parte dell'anno per importantissimi progetti del 2020 a cavallo col 21. Nel 2021 faremo quattro grandi ampliamenti di negozi, a noi molto cari e belli, ma voi sapete che nelle certe vie non è facile trovare i negozi quando tu lo desideri. Quindi cambieremo location a Tokyo, bellissimo Motosando. A San Pietroburgo abbiamo preso questo palazzo bellissimo. A New York raddoppiamo lo spazio, che devo dire non è che ce l'hanno dato, come si dice, con l'equo canone, però ci piace. E la stessa cosa vale a Las Vegas. Un occhio speciale vorremmo dedicarlo alla Cina, dove voi sapete noi abbiamo ancora, non possiamo chiamarlo piccolo business perché alla fine incomincia a diventare il 10, però abbiamo possibilità di crescita. In questa splendida nazione per noi, splendida perché voi sapete tutto il Kashmir arriva dalla Cina e se i nostri stimati cinesi no, decidessero un giorno di non darci Kashmir sarebbe un po' un problema per noi, però la garanzia è che se lo danno. Quindi in Cina noi vorremmo aprire un negozio importante, abbiamo due location in equilibrio, dobbiamo scegliere, e poi fare tre ampliamenti importanti. Immaginiamo nel 21, già nel 21, un grande riequilibrio della PFN e conseguentemente ritornare alla nostra percentuale di dividendi che voi conoscete. Piccola parentesi qui, noi non abbiamo mai annullato i dividendi del 20, ma abbiamo detto che a novembre ne avremmo discusso per poi poterli elargire l'anno prossimo. La struttura aziendale come sarà nel 21? Saremmo ugualmente 2.000 dipendenti. Gli immobili dove lavoriamo in Solomeo di circa 40.000 metri quadri ci dovrebbero servire serenamente per il 21, 22 e il 23. Dopodiché dobbiamo provvedere, speriamo a piccoli ampliamenti, significa che l'azienda cresce come speriamo. Importantissima la struttura di produzione che voi conoscete, 364 imprese per 5.000 dipendenti. Possiamo dire senza nessun problema economico, anche perché voi sapete che sono persone che non fanno investimenti in macchine, ma sono manodopera di altissima qualità. E da queste sono tutte al lavoro come noi, come eravamo in febbraio, e da queste abbiamo molte garanzie per una sana, grande crescita di qua. La considerazione possiamo farla già oggi su queste persone, sapete perché? Perché noi tra 15 giorni, entro il 30 luglio, abbiamo recuperato il 100% della produzione autunno-inverno che avevamo per la chiusura di quasi 6 settimane di lavoro. Quindi abbiamo recuperato tutto e questo totale recupero ci dà la possibilità di immaginare un futuro che se tu anche dovessi veramente ampliare di molto la crescita, tutto c'è meno che il problema produttivo, perché queste mani sono sapienti, giovani, desiderose. Considerate una cosa, che le persone che lavorano in queste imprese hanno mediamente 43-44 anni e i titolari 44-45 anni, quindi non parliamo di imprese meno giovani. Nei nostri negozi di primavera, scusate, non di primavera, nei nostri negozi come sempre, abbiamo confermato che la prossima primavera estate non vi dovranno essere capi di abbigliamento dello scorso anno, cioè del 2020. I negozi devono avere capi nuovi, sempre, possibilmente sempre belli, e questo non è sempre facile, speriamo, con un visual curatissimo, perché questo sarà molto forte in quanto mai come in questa stagione. Stando più o meno a casa 3 mesi, noi abbiamo visto così tante cose in rete di qualsiasi genere. Quindi la nostra mente ha incamerato una marea di flash dove è difficile far vedere un capo in qualche maniera già visto. Adesso vi è anche un grande tema, no? Guardate, questo è un. Ne abbiamo discusso questi giorni, perché la collezione è pronta, esce domani. Immaginate una commessa che dice alla sua cliente, direi, la chiamerei Quasi Amica, come quel meraviglioso film francese, Quasi Amici, che mi ha sempre affascinato, no? C'è molto, molto forte il rapporto fra una commessa e una cliente specialmente locale. Pensate a gennaio del prossimo anno la commessa amabile che ti dice comprati questa cosa nuova e lei sa che è una cosa di un anno fa. Non lo farebbe mai perché se sapesse che la cliente se ne accorge perde tutta la sua credibilità. E credetemi nel lusso, ma dappertutto, io parlo di lusso perché questo conosciamo, ognuno di noi ha bisogno di, diciamo, di sapere che è una cosa nuova. L'e-commerce sta andando molto 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 bene. È chiaramente la struttura che noi preparammo, come vi dicemmo, è molto ampia, sia in termini di spazi che di personale, quindi pronta, diciamo, quasi a raddoppiare ogni anno. Ma la cosa importante che voi sapete, che per noi è, ma non solo per noi, ormai è sulla bocca di tutti, che è il primo grande luogo dove possiamo manifestare tutto ciò che facciamo, dove si può vedere ciò che realizziamo fisicamente. Quindi questo è un grande tema. Alla fine affrontiamo il 21 con una situazione patrimoniale sana e solida. E con ampie linee di credito, ci teniamo a dirvelo, messe a disposizione dalle nostre banche, che sono sempre le stesse che ci hanno fatto crescere, e ancora oggi vorremmo dire di essere, noi siamo i classici figli delle banche. Abbiamo, senza ricorrere all'utilizzo del credito garantito dallo Stato, perché avevamo paura di, diciamo, prendere il plafond che poteva servire a qualche azienda che avesse un po' più necessità. E questo è il 2021, speriamo di essere stati sufficientemente chiari. Come vediamo la seconda parte del 2020? In marzo vi dicemmo che in questo periodo un po' speciale avremmo voluto sentirvi più o meno una volta ogni mese e mezzo, e così faremo, per tenervi al corrente di eventuali scambi e perché no? Le vostre idee possono essere per noi fondamentali sulle strategie. In questa occasione abbiamo ritenuto utile e doveroso trasferirvi tutti i nostri piani con i rispettivi budget 20, 21, 22. È chiaro che il momento non è facile da decifrare, no? Ma riteniamo che sia nostro dovere, non solo verso la comunità finanziaria, secondo me, ma verso la società civile, tutta esprimere la propria visione sull'anno in corso che sul 21 e il 22. Guardate, è stata sempre una nostra cultura d'impresa provare a trasferirvi una pianificazione di lungo periodo, direi quasi decennale, prima trimestrale, triennale, poi decennale. Speriamo che questa, anche stavolta speriamo di poter rispettare i programmi, anche se un po' più difficoltosi in questo momento speciale da leggere. Ma è nostro dovere. E io credo però che anche qui in Umbria, rappresentando nella nostra regione, forse l'azienda più importante privata, sia un nostro dovere in qualche maniera esporci. In qualche maniera speriamo possa essere anche di ispirazione, specialmente tra i più giovani, che stanno vivendo un momento di quasi sconforto, no? Vedete, se un giovane a 20 anni sente qualcuno che parla, magari in un modo garbato e positivo, il mattino può essere leggermente diverso. Quindi noi vorremmo prenderci in carico questa responsabilità, perché questo è il nostro dovere. Forse alla fine, ripeto quello che ha detto il mio caro amico Jeff Bezos nell'ultima trimestrale, quando ha detto è un momento che abbiamo bisogno di umiltà, coraggio, creatività e lui ha messo anche soldi, che è la verità. Però lui stesso è stato per me molto bravo a darci la sua visione sul secondo semestre, trimestre. Questo mi è piaciuto molto, devo dire. Quindi ognuno di noi dobbiamo prenderci la responsabilità che ci compete. Una responsabilità verso gli altri, verso noi e verso noi stessi. Mi faccio perdere solo 2 secondi su questa bellissima idea che io ho di questi lampadieri per l'umanità. Voi sapete che nel meraviglioso libro della Marcia dei 100.000 cinese ci sono questi lampadieri, cioè questi ragazzi che per primo fanno luce con la lampada alle spalle a tutti coloro che vanno dietro in percorsi bui che non conoscevano. Quindi io credo che in questo momento dobbiamo essere dei lampadieri che illuminano il cammino di chi viene dietro di noi per rendere il percorso meno avverso. E mi piacerebbe che in qualche maniera, dicevo oggi a mia moglie, fossimo ognuno di noi dei piccoli lampadieri. Cosa importantissima, dal 1 luglio, sono 14 giorni, abbiamo deciso di iniziare a guardare questo semestre secondo con un occhio nuovo, definendolo quasi una sorta di tempo di rinascita. Intravediamo un buon umore nelle persone, chiaramente, ragazzi, direttamente proporzionale al momento che stiamo vivendo, ma si sente mediato dalla giusta prudenza. E questo si denota anche nei primi dati economici. Quindi, che cosa ci aspettiamo dalla seconda parte dell'anno? Ci aspettiamo 2 trimestri con un segno positivo che dovrebbero portare a chiudere tutto il 2020 con un fatturato in calo intorno al 10% che noi abbiamo definito leggero, vi dico la sincera verità. Da questo secondo semestre ci aspettiamo un EBITDA in linea con quella che immaginiamo nel 21. Quindi vogliamo provare a leggere questo semestre a venire, non è influenzato dal primo, perché tanto siete qui anche voi ragazzi, dico, non possiamo a ottobre, sperando che le cose vadano come stanno andando, possiamo dire, e guardando sempre quello che è stato questo trimestre centrale, no? Insomma, ci falsa un po' lo spirito. E scherzando dico, sarebbe bello nel 2020 fare 2 bilanci, il primo semestre e il secondo. Nel primo, dopo averlo visto, ci dobbiamo convivere, ma non vorremmo parlarne più. Lo mettiamo da una parte. Chiaramente sappiamo che non è possibile, no? Nel secondo, cioè il secondo semestre, invece guardandolo, con l'occhio del ravvio, no? Della progettazione e anche di un ritorno alla sobria normalità. Quindi vediamo. Che cosa stiamo facendo adesso? Come voi sapete, stiamo lavorando senza aver licenziato nessuno, e senza aver chiesto sconti di qualsiasi genere a nessuno. Ci pare che questa politica di protezione dei lavoratori e di grande rispetto per qualsiasi fornitore e landlord ci stia già portando grandi risultati nella credibilità dell'impresa. Questo lo stiamo notando parlando ogni giorno di futuri progetti con questi esseri umani. Abbiamo notato, questo è importantissimo, abbiamo notato un impegno straordinario e di grande senso di responsabilità da parte di tutti. Tutto questo ci fa ben sperare per il futuro dell'azienda, no? Nei negozi diretti, tutti aperti ad oggi nei DOS, con le stesse strutture di febbraio, abbiamo esposto la merce autunno-inverno, come di consueto, con lo slittamento di un mese, perché ormai voi sapete, questo diventa naturale, non potevamo neanche esporre in maggio l'invernale, e questo adesso i tempi sono normali. Abbiamo esposto la merce del 2020, ormai strutturale così, la produzione autunno-inverno ha ritrovato i suoi sani equilibri verso i monobrand e verso i multibrand. Quindi tutte le consegne saranno terminate come di consuetudine in agosto. Chiaramente non c'è stata la consegna di maggio di primi giugno. Quindi non è cambiato niente sotto il profilo delle consegne. Altro tema veramente forte è le collezioni. Questa settimana usciamo con tutte le collezioni primavera estate 21, tutte realizzate fisicamente e esposte nei vari showroom del mondo, quindi da Solomeo a Milano, New York, Monaco di Baviera, Shanghai, Tokyo. Importante, la stessa quantità di modelli dell'anno scorso, speriamo belli, questo chiaramente sta a voi, nessun capo ripetitivo nei colori, nei tessuti, nei modelli. E proprio ieri abbiamo avuto la grande riunione generale sul gusto dell'uscita delle collezioni e il giudizio è particolarmente positivo ed entusiastico. È chiaro che ora dobbiamo attendere il grande giudizio dei multibrand e della stampa specializzata. Le collezioni sono sempre costruite con gli stessi concetti, lo stesso numero di modelli. Ma vedete, anche qui, non lo so se perché siamo leggermente più concentrati, non lo so per quale motivo, ma mi ricordo che nel 2008, nel momento difficile, facemmo la collezione autunno-inverno 2009, la più bella della nostra storia. Il mio stimato Pushkin dice che lui nei 3 mesi che ha vissuto fuori Mosca perché doveva stare in quarantena, ha scritto le cose più belle della sua storia. Investimenti nella seconda parte dell'anno. Abbiamo aperto qualche a Londra un mesetto fa, negozio bellissimo, anche lì non è che ce l'hanno dato proprio con l'Equo Canone, ma ci piace molto. Quindi la seconda parte dell'anno apriremo a Parigi, in Avenue Montaigne, cercavamo da 4-5 anni. Quello di San Pietroburgo, vi ho detto, è a cavallo, e a Tokyo a cavallo con l'anno a venire. Altro tema da sottolineare, la pubblicità. In questa seconda parte dell'anno il nostro progetto non è cambiato minimamente sulla pubblicità. Quindi voi troverete a fine anno un investimento in pubblicità equivalenti a quelli di anno scorso. E quindi per concludere questa parte del secondo semestre, riconfermiamo il grande credo nel negozio fisico, generatore di veri contatti con i clienti, perché il valore del venditore è importantissimo, rappresenta una sorta di consigliere amabile e nonché ambasciatore del brand. Adesso io vi leggo i dati del primo semestre e partiamo da qui. Partiamo da intanto qual era il tema del consiglio, era il CGA ha aggiornato le stime di fatturato per l'esercizio 2020 ed ha esaminato i ricavi netti preliminari del primo semestre 20 ed evidenziamo per primo le cose che ci piacciono più positive, cercate di capirci, ma è così. Quindi leggero calo di fatturato per l'anno intorno al 10%, positiva performance del terzo e quarto trimestre, primo semestre fortemente impattato, con ricavi netti del 29,5% in meno, i cambi costanti e non si muovono, rispetto al 2019. Europa meno 23,8%, Italia meno 34%, Nord America 39%, Cina 19%, resto del mondo 19%. Canali distributivi, monomarca 31,7%, meno chiaramente, multimarca wholesale 23%, monomarca wholesale 27%. Le due righe che io scrivo inerenti a ciò: su questo primo semestre dell'anno ha fortemente influito la pandemia che si è abbattuta sul nostro pianeta, ma ad oggi riusciamo ad immaginare positivamente un terzo e quarto trimestre che ci dovrebbero portare ad un leggero calo di fatturato intorno al 10%. Però immaginiamo altresì una netta ripresa nel 21 intorno al 15%. Qui ci tenevamo a dire questo perché guardate che questo ci ha cambiato la vita gli ultimi 3-4 mesi in positivo. Un ringraziamento speciale dobbiamo a tutti i nostri collaboratori che con dedizione e grande senso di responsabilità ci hanno consentito il totale recupero della produzione 2020 invernale e la realizzazione fisica delle nuove collezioni primavera e estate. Quindi noi siamo pari pari la stessa azienda che eravamo in febbraio. Dopo il primo trimestre, che la nostra azienda aveva quasi, diciamo, confermato i numeri di anno scorso, abbiamo avuto il secondo trimestre, che conoscete tutti, di cui non starei troppo a parlarvi. Questo ha generato i dati che vi ho letto. Cercheremo di non guardare troppo questo periodo unico, perché questa è la storia dell'umanità. Come dicevo prima, però per fortuna, il grande tema del prodotto. Sul prodotto pensiamo che il gusto abbia l'avevamo già detto le altre due call, virato verso un abbigliarsi direi quasi senza tempo, un po' più chic, con collima anche col momento, ma questo è un puro momento di collimare, no? Però c'è verso questo gusto di vestirsi un po' più soft e di comprare quasi capi che potresti indossare per anni, che chiaramente è più confacente al nostro gusto, ma questi sono i cicli. Due belle parole sul multibrand, sempre importantissima. Vorremmo trasferirmi come di consuetudine l'informazione sul canale multibrand, hanno riaperto tutte le loro boutique, hanno posticipato di un mese circa l'esposizione della merce nel 2020 e le spedizioni. Ora sono tutti a lavoro. E potremmo dire che si respira un clima leggermente migliore che nei DOS. Sapete perché? Perché hanno i loro clienti personali, spesso amici, spesso vicini di casa, e rende l'atmosfera migliore, no? Come voi sapete, noi ne abbiamo 500 di grande qualità di immagine, che oggi confermiamo che non ci hanno creato nessun problema di nessun genere e nessuno di loro ci ha annullato ordini. Posticipato per l'autunno-inverno, hanno solo posticipato di un mese la consegna. Di questi 500, una decina sono department, per il resto sono specialty store di grande immagine e di grande ispirazione, di stile, di visual, di rapporti speciali con la clientela, grandi conoscitori delle abitudini, dei comportamenti degli stranieri, ma soprattutto in particolare dei comportamenti dei locali. Perché i locali sono, voglio dire, quasi più esigenti nel gusto, no? Per i quali loro sono i veri suggeritori del trend. Quindi, sempre di grande ispirazione, specialmente per l'abbigliamento, dove voi sapete che il grande tema dell'abbigliamento sono i pesi, c'è grande differenza tra un negozio ad Amburgo ed Atene, e le taglie, c'è una grande differenza fra i nostri stimati di Tokyo piuttosto che Germania. So che sembrerà questo un po' più difficile, ma vi faccio un esempio. Il collo della camicia di un ragazzo cinese deve essere quasi un centimetro in meno del collo della camicia di un ragazzo italiano. Questi sono i piccoli dettagli, ma facendo la moda, questo è. Adesso veniamo all'ultimo grande tema importantissimo, ci possiamo mettere anche due volte importantissimo. Magazzino capi finiti, che noi li chiamiamo in sovrappiù. Chiaramente queste chiusure nei negozi oscillanti tra 2 o 3 mesi in tutto il mondo ha generato la disponibilità di capi in sovrappiù in quantità importante nel primo semestre di quest'anno, perché erano tutte le consegne di novembre, dicembre, primavera, estate e saldi invernali dell'anno scorso. Capi molto visti nei negozi fisici in rete. Quindi capi da non riportare tassativamente nella stagione primavera 21, in quanto pensiamo possano nuocere davvero all'immagine e alla contemporaneità del brand. La moda per sua natura deve essere nuova, contemporanea, questa è la regola. Quindi questi capi in sovrappiù li abbiamo considerati una sorta di grande risorsa per l'umanità. Quindi vorremmo immaginare questa scelta che andrò a spiegarvi come un investimento per il futuro della nostra impresa in quel grande progetto di vivere e lavorare in armonia con il creato. E questo noi lo chiamiamo anche nel riutilizzo del nuovo, perché questi sono tutti capi nuovi, chiaramente. Abbiamo costituito un'azienda in azienda. Un consiglio che abbiamo chiamato Consiglio a Sostegno dell'Umanità, che è composto da 10 persone, 6 dalla nostra famiglia, io, mia moglie e le 2 figlie con i 2 mariti, e 4 che sono Luca Isandroni, CEO, e ci sono 3 ragazzi, Francesco, Letizia, molti di voi conoscono, e Michele Baiocco, che è il ragazzo che si occupa di tutto, non ultimo quello della pandemia. In questo periodo siamo riusciti a fare cose veramente importanti. Vi dico il pensiero che ci ha guidato a questa scelta che andremo a fare, quindi io tra 4 minuti e poi siamo tutti aperti alle discussioni. Questo è il pensiero che ci ha guidato, questo lo leggo perché è un po' più filosofico, ma mi piace molto. Questo è il pensiero che ci ha guidati da diversi filosofi occidentali e orientali. Abbiamo appreso che non esiste il male assoluto come non esiste il bene assoluto, e questo io ci credo. C'è sempre un po' di bene nel male e sempre un po' di male nel bene. Entrambi ci sono maestri. Pensando a tutto questo, abbiamo sentito il desiderio di far dono all'umanità di capi di abbigliamento che a causa dell'interruzione temporanea delle vendite sono rimasti nelle nostre boutique. Il loro valore di manufattura, di stile e commerciale è sempre lo stesso, ma il loro significato è fortemente aumentato, perché ora diventano occasione tangibile del nuovo modo di pensare il capitalismo che noi prediligiamo e che vede nell'armonia tra profitto e dono uno dei momenti più importanti, umanistici e significativi. Che cosa deve fare questo consiglio? Ha il compito di gestire una rete in tutto il mondo costituita da nostri partner più sensibili, i quali non solo si sono resi disponibili, ma anche positivamente toccati dal progetto, dei rapporti con esseri umani che si dedicano a come sostenere le persone più bisognose, inviando loro come dono questi capi di abbigliamento. Come? Vi sarà una piccola organizzazione interna che si occuperà di questo, quindi questi capi avranno la seguente etichetta indelebile: Brunello Cucinelli for Humanity. Ogni piccolo pacco sarà accompagnato da lettera a mia firma. Vi faccio un esempio, no? Il nostro partner di Berlino, piuttosto che di Tokyo, ci metterà in contatto con queste organizzazioni molto piccole, seguite in collaborazione con lui, ed insieme a lui provvederemo all'invio di piccoli pacchi contenente 30 capi, 40 capi, 2-3 volte all'anno. Questi capi saranno molto curati nei pesi e nelle taglie, secondo il clima e la conformazione di quel popolo, no? Perché questo è il problema dell'abbigliamento. Come ho detto prima, ho scelto Berlino e Tokyo proprio per far capire sia la taglia che il peso. E vorremmo che questo progetto fosse sostenibile negli anni. Questa contingente grande quantità di capi in sovrappiù in questo primo semestre contribuirà a supportare nei prossimi anni la possibilità di sostenere queste persone più bisognose. Questi capi hanno un costo di produzione per l'azienda che si aggira, ormai abbiamo visto, ragazzi, ci sono rimasti 15 giorni, di 30 milioni di euro, che nel primo semestre del 2020 sarà considerato straordinario. Questo progetto, che noi tutti definiamo intenso, camminerà di pari passo con l'altro partito molti anni fa e che sta funzionando molto bene, dando un grande servizio alla clientela e nobiltà al prodotto, che consiste nel riparare, recuperare, riutilizzare tutti i nostri prodotti. Voi sapete che questo lo facciamo già all'interno. Tutto questo va a completare quel grande progetto, in qualche maniera, di sostenibilità circolare, di umana sostenibilità, su cui sempre abbiamo creduto, che qui vorrei riepilogare, già ve l'ho detto prima, ma clima ed emissioni, cura della terra e degli animali e cura della persona umana. E per concludere, prima delle domande, per concludere a questo punto volevamo definitivamente trasferirvi il nostro pensiero su questo che noi oggi in consiglio, è stato un consiglio particolarmente bello, anche perché ci sono molti consiglieri nuovi e nuovo, no? Abbiamo definito una bella idea per l'umanità e considerando che non toccheremo né dividendi e non avendo un grande debito, ci piacerebbe se questo progetto venisse considerato un'attività invece che una passività. Anche da voi dico investitori che consideriamo sempre custodi, ci è sempre piaciuto questo termine. Come ci piace definirvi anche voi, amabili e analisti e giornalisti. Grazie di cuore per aver condiviso l'atmosfera in questo particolare momento dell'umanità. Grazie, grazie, grazie. E adesso facciamoci le domande, premesso che oltre le domande che ci fate adesso, mettetevi in contatto con noi quando volete, durante l'arco del giorno, senza nessun problema. Grazie, grazie, grazie.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è dalla conferenza in italiano da parte di Flavio Cereda Jeffries. Prego.
Sì, grazie. Buonasera Brunello, buonasera.
Oh, buonasera, buonasera Flavio, buonasera a te.
E ne approfitto, qualora ci fossero, di fare auguri e congratulazioni ovviamente sia a Luca che a Riccardo.
Eccoli, sono qui davanti, sono tutti davanti, rispondeti.
Grazie, grazie.
Ascolta, 3 domande, se posso.
Sì.
Prima volevo toccare il discorso del multibrand, no? Che poi ovviamente ci sono diverse definizioni su cos'è un multibrand, spesso c'è confusione. Parlando prettamente dalla fasciata, no? Quello che tu chiami gli specialist stores. Io settimana scorsa ho avuto la possibilità di passare in Italia, un'esperienza surreale, volare in questi tempi, però mi sono divertito, ne ho visitati vari. Tra i migliori, che mi pare continuino ad operare ragionevolmente bene con l'ausilio dell'online, vedete anche all'estero, insomma mi sembrano belli tosti. Ora sappiamo che altri brand stanno in realtà tagliando la rete wholesale in Italia, mentre invece mi sembra che voi continuate a lavorarci assiduamente e tranquillamente, quindi ti volevo chiedere conferma di ciò. E magari una tua opinione di come li vedi questi multibrand tra 2 o 3 anni, specialmente quelli in Europa, in Italia e in Europa. Questa è la prima domanda. La seconda domanda, la bellissima e lodevole iniziativa di Cucinelli for Humanity, come fate a controllare che non si sviluppi una specie di mercato parallelo con i prodotti che poi finiscono sui marketplace, che poi sono i soliti che conosciamo, quindi un minimo di controllo su quello, perché come immagini potrebbe causarvi dei problemi. E la terza domanda sull'online, oggettivamente tu hai parlato di certi obiettivi per il 2022, mi piacerebbe capire, secondo te, per il 2022 sull'online che tipo di dinamiche di presenza pensate di avere. Grazie.
È tutto molto interessante, Flavio, grazie a te di cuore. Allora intanto ti dico, parto dai multibrand. Devo dire che stamattina abbiamo discusso molto di quella nota che tu hai scritto, ci abbiamo fatto un'oretta di discussione prima del consiglio, che tu hai scritto sul valore dei multibrand. Noi siamo particolarmente felici di ciò che hai scritto, perché è la prima volta da quando ci siamo quotati che sentiamo dare un giudizio sul multibrand con sentimi diverso, e cioè tu intanto dici 2 o 3 cose molto belle, aspetta che riprendo il foglietto che è qui, fermo un attimo, eccolo qua. Tu a un certo punto dici: non condividiamo l'opinione che il multibrand sia un canale morente, tutt'altro. Noi siamo stati sempre convintissimi, tant'è vero che voi sapete che noi facciamo 45% del business. Ma tu ne hai fatto un'altra osservazione che è questa: gli investitori tendono ad associare multibrand ai department store, ma sono realtà diverse. Infatti noi nella colta abbiamo detto, Flavio, vi abbiamo detto che noi abbiamo 10 multibrand nel mondo, department, ma noi abbiamo 450 specialty store. Questi specialty store sono quei store che fatturano magari 7 milioni, 10 milioni, 20 milioni, che sono bellissimi. E se tu hai fatto sto viaggio dovresti aver notato questa estrema quasi complicità che vi è fra il titolare, fra il venditore, chiamalo ambasciatore, e il cliente. E questo è molto forte, specialmente con il cliente locale. Quando ti dicevo prima Ho paura io dei capi dell'anno prossimo perché la commessa brava ti dice c'è una cosa nuova per te, non te lo può dire. Quindi è molto interessante l'osservazione che tu hai fatto. Poi dicevamo con Luca stamattina e tutto il team che secondo me ormai il livello che abbiamo raggiunto in Italia e in Europa ormai l'ha raggiunta l'ex Unione Sovietica. Voi vi ricordate quando 20 anni fa venivano questi bellissimi clienti e noi tutti chiedevamo il 100% d'anticipo, il 50% d'anticipo e tutto? Adesso vengono a Milano, fanno i loro ordini, sono clienti bellissimi. E se mi consenti, in Cina siamo arrivati ormai, almeno noi, con 38 di questi, che li potremmo quasi assomigliare ai nostri italiani europei. Allora, questa è la prima domanda sui multi. La domanda importantissima è su come avviene questo prodotto, questo progetto, scusa Flavio. In realtà noi, questa sarà una cosa molto speciale perché noi avremo rapporti diretti con chi? Con tutte queste persone che conosciamo nel mondo, quando ci dice tu abiti a Berlino piuttosto che non so, dice guarda io ho una piccola associazione con 18 persone che curano questo, mi potresti mandare 30 capi, 20 capi per 6 persone, sono uomo, sono donna, e noi andiamo a prendere i capi immaginando che sono per tedeschi, quindi non immaginate qualcosa che va in un'associazione, che vanno dentro ai container, assolutamente no. Consentimi un termine difficile da paragonare, una sorta di multibrand per l'umanità in tutto il mondo. Ma questo sapete chi ci aiuta? Ma abbiamo persone importantissime che ci hanno detto ti aiutiamo con le nostre segreterie, con i nostri amici. Questa ci piace molto. Come noi abbiamo fatto, vi dico la verità, durante nell'inviare mascherine in certe parti del mondo perché avevamo. Ci eravamo talmente spaventati che ne abbiamo comprate prima e in certi momenti ci siamo, non so se lo posso anche dire Flavio, ma una volta ne abbiamo mandate 500 al vostro rione perché non le trovavate. E questo, no. Così come è successo per le mascherine, noi vogliamo farlo per questi capi. Vedete, ci sono delle persone che a volte sono in leggera difficoltà anche per vestirsi, per andare a chiedere lavoro, no? Per presentarsi in una certa maniera. E perché noi non possiamo darti 18 capi, tu li consegni a quella famiglia? Quindi è un lavoro molto, molto, molto delicato. Vedetelo enormemente così. Ultimo tema. Sull'e-commerce noi crediamo molto e stanno arriveremo più o meno forse anche al 4, anche al 5% del nostro fatturato. Vi dicevo prima che abbiamo degli spazi grandi, che solo persone in più per spedire, ma gli diamo enorme importanza per la comunicazione. Però oggi parlavamo con il nostro consigliere, che è comunque l'amministratore delegato di Lamborghini, e lui diceva anche lui una cosa bella, però le persone hanno bisogno di toccare, di vedere, di sentire. Quindi non sottovalutiamo minimamente il contatto fisico e il valore del negozio fisico. Abbiamo visto la scorsa settimana, non so di chi è, un documento dove dicono che i giovani, gli ultimi 20 giorni, sono andati a comprare nel fisico, se volete vi faccio avere questo documento, per avere il desiderio di consultarsi. Quindi crediamo nell'e-commerce. È vero, almeno noi abbiamo stimato che ad oggi rappresenta per noi il 10%, ci va benissimo Flavio se va al 13%, ci va benissimo se va al 15%, ma il negozio fisico, la commessa, il commesso, anche l'ambasciatore del brand dentro al negozio, perché lui è quello che ti trasferisce e è il garante di ciò che tu gli poni. Cioè se tu vieni da me, quando il mio amico lo posso dire, Jeff Bezos mi ha detto Brunello vestimi per andare a Londra, al Wimbledon. Voi sapete, tutti sanno che a Wimbledon ti devi vestire in una certa maniera. Prima ha detto ma aiuti a vestirmi, ha detto Jeff prova a mettere questo gessato con un denim, con una cravatta. Lui si sentiva onorato, io ugualmente, anche questo, cioè non avrei potuto consigliargli qualcosa che non era, ma questo non va, non vale solo per Jeff Bezos, vale per ognuno di noi. Se tu mi dici, quando voi andate in un negozio, dite sempre che cosa c'è di nuovo? E se tu vai in gennaio e gli dici che cosa c'è di nuovo, e lei, se ti è amica, è difficile che ti fa vedere quel prodotto che è già stato visto per un anno, magari venduto a uno sconto del 50% e tutto. Quindi, ma io ho una visione della moda, sono sempre stato affascinato da quello che c'è scritto sul vocabolario sotto moda, che è modo di vestirsi del momento, direttamente proporzionato al problema economico, sociale del momento. Quindi questa è la legge della moda, quindi abbiamo deciso di fare questa cosa perché i negozi devono essere belli, sperando che le collezioni sono belle, ma devono essere belli, non perché rimettiamo della roba già vista, specialmente quest'anno, che dico che abbiamo visto forse il 500% in più, perché ahimè siamo stati tutti 8-10 ore in casa.
Grazie, mi sembra
grazie Fabio, grazie a te.
Come si sposta più che sfida. Grazie ancora.
Grazie Fabio, grazie, grazie.
Vi ricordo che se volete fare una domanda, potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da Paola Carboni, Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Buonasera.
Ecco Paola, buonasera a te.
Buonasera, veramente apprezzo molto la, cioè chiunque apprezzerà sicuramente la, diciamo.
E allora aiutaci anche tu.
Il progetto.
Sarai una piccola partner anche tu.
Avete annunciato, no? Veramente, diciamo, si parla tanto. Grazie. Di sostenibilità, però insomma poi far seguire i fatti alle parole, questo è sicuramente un fatto molto importante.
Quando verrete a trovarci vedrete questo bel immobile curato, dove come è curata la merce.
Senta, volevo chiederle però, purtroppo sì. Noi facciamo il nostro mestiere, volevo chiederle solo questo, di questi diciamo questi 30 milioni di merce che saranno dedicati al progetto,
sì.
Esauriscono alla fine diciamo l'invenduto che si è creato per la situazione contingente?
No, assolutamente sì.
Dobbiamo pensare, come chiedevo, in termini di
statistica
piuttosto che di outlet?
Okay. No, Paola, assolutamente sì. Assolutamente sì, noi finiamo le vendite primavera, estate, alla fine fra una decina di giorni abbiamo già nei negozi circa il 40% di invernale, assolutamente sì. Questo è un progetto che ci è piaciuta l'idea come destinarlo, ma ci piace altrettanto che i negozi siano unicamente con della merce fresca. E avendo recuperato produzione, possibilità di collezione e tutto, noi praticamente, se Dio ci aiuta, è come eravamo al 28 febbraio. Ahimè, quasi 3 mesi scarsi di negozi chiusi, abbiamo avuto vendite meno e eccoci che abbiamo merce che abbiamo chiamato in sovrappiù e il progetto l'abbiamo chiamato riutilizzo del nuovo, perché onestamente anche questo, no, dà nobiltà. Io sono nel consiglio dell'UNICEF. L'unico consiglio dove sono nel, ti dico la verità, mi piace che le persone siano sensibili, ma poi quando ci mandano cose e andiamo a vedere come sono messe tutto, onestamente un po' mi dà fastidio, no? Perché un essere umano dovrebbe utilizzare qualcosa dato, qui no, tu avrai la tua giacca con la tua stampella messa in una certa maniera perché il prodotto non deve perdere la sua nobiltà. È una questione di rispetto umano e pensiamo anche, Paola, che il ciclo del recuperare, di ristrutturare, del riparare, in qualche maniera sia un po' completo per quello che riguarda il futuro. Io non sono tanto per consumare la roba, guarda. Mi piace anche che certi capi si possono riutilizzare, specialmente da uomo, diciamoci la verità, no? La giacca è più lunga o più corta? Però se tu la mantieni bene è anche bella, ecco.
E no, le chiedo sempre a questo proposito,
sì.
Diciamo, è una è un progetto, come dire, un po' straordinario, oppure anche eventualmente invenduto che dovesse emergere sull'autunno-inverno?
No, Paola, no, questo è straordinario, derivante da questo momento dell'umanità. Voi prendete i nostri bilanci, i nostri progetti, come era il 28 febbraio. Ahimè, si sono verificati questi tre mesi, facciamo questa cosa, poi la nostra azienda va avanti come era sempre andata. Ecco perché, Paola, abbiamo deciso di fare questa colla al rovescio, per parlare del futuro e anche essere un po' più rinfrancati che se avessimo iniziato a parlare del tempo passato sino a ieri. Ecco, la cosa che vi possiamo dire è che i primi 14 giorni di questi, di questi 14 giorni di luglio, devo dire che noi siamo sanamente, come vi ho detto prima, rinfrancati, no? Parlando col multi, quello, si manda le merci a casa, vengono, insomma noi lo guardiamo con una sana positività, chiaramente del momento, ma sana positività.
Ok, perfetto, grazie mille.
Grazie a te.
Per porre una domanda, digitate asterisco seguito da 1. Signori, al momento non ci sono altre domande prenotate.
Aspettiamo, se no facciamo una conclusione con una bella espressione. Allora, non ci sono altre domande, ma come vi ripeto, mi raccomando, telefonateci anche a me personalmente, senza nessun problema. Io concludo con un'espressione di questo genere, che è il documento che abbiamo mandato alla stampa non, diciamo, non economica. Abbiamo detto, sarebbe per me, e quindi a questo punto dico per noi, sarebbe un grande piacere se questo gesto simbolico fosse accettato come segno augurale verso un nuovo e duraturo tempo a venire per i nostri figli, per i nostri nipoti e per tutti. Grazie, grazie di cuore e ci sentiamo ad agosto. Chiamateci quando volete, in qualsiasi momento. Grazie.
Grazie mille.